Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci al nostro consueto appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse rock, carcere blues, carcere, tanta grande musica. La scorsa settimana eravamo a New York, insieme a Lou Reed. Oggi siamo a Los Angeles, ma solo di passaggio. È il 1968, quando lui viene arrestato. È insieme a tre musicisti statunitensi. L'accusa è legata all'uso di marijuana.
Sono tante le droghe che lui ha utilizzato lungo il corso della sua vita. Non posso vivere senza di te, pare che abbia detto un giorno alla donna per la quale aveva perso la testa. Così lei racconta nella sua autobiografia. Sei pazzo, dice di avergli risposto. Io sono sposata con il tuo amico. A quel punto, continua la donna, lui tirò fuori un pacchetto dalla tasca e me lo mostrò. Se non fuggi con me, allora io prendo questa. Che cos'è? Eroina. Non fare lo stupido. No, è proprio così, è finita. Per 3 anni i due non si incontrarono più, ma lui fu fedele alla parola data, divenne schiavo dell'eroina.
Anni dopo, l'uomo sposò l'ex moglie del suo amico del cuore, anche lui un grande musicista britannico. La donna racconta dei suoi 2 matrimoni, di come i 2 mariti le cantassero 2 tra le più belle canzoni d'amore di tutti i tempi, appositamente scritte per lei. Che vita sentimentale straordinaria! Sentirsi cantare Something e Layla e sapere di aver ispirato quei capolavori.
Patty Boyd racconta di quando il secondo marito le cantò per la prima volta la sua canzone. Lui voleva spingermi in una direzione verso cui io non volevo certo andare, scrive. Ma quando mi resi conto che io avevo ispirato una tale passione e creatività, la canzone mi stese. Non potei resistere 1 minuto di più.
I 2 uomini restarono amici per sempre, fino alla morte del primo marito, George Harrison. L'aver sposato la stessa donna non inficiò il loro rapporto, una grande amicizia.
Già, non è facile vedere tua moglie che amoreggia con il tuo amico durante una festa, come racconta ancora Patty Boyd nella sua autobiografia dal titolo Wonderful Tonight, in mezzo a una folla di ospiti, in maggioranza drogati. Chiedere, ehi voi, che succede? E sentirsi rispondere, amico, succede che io amo tua moglie e lei ama me.
Ma torniamo a quel giorno del 1968 a Los Angeles. L'accusa era legata all'uso di marijuana. L'uomo fu arrestato insieme a Neil Young, Richie Farey, Jim Messina della band dei Buffalo Springfield. Nonostante la promessa fatta a Patty Boyd, la droga, l'alcol e tutti gli abusi di cui gli riempirà la sua vita, quella volta il grande chitarrista britannico fu l'unico dei 4 a veder cadere le accuse. In quel 1968 è uscito il 3° album dei Cream, la band nella quale il musicista suonava all'epoca. Il titolo è Wheels on Fire, un grandissimo successo. Da qui ci ascoltiamo White Room, alla chitarra Eric Clapton.
Black roof country, no gold pavements, tired starlings.
you at the station. Back one ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station.
White Room, i Cream, siamo con Eric Clapton in questa puntata di Jailhouse Rock, grandissimo chitarrista blues e rock, classe 1945, una delle più grandi chitarre di sempre, lo dice anche la rivista Rolling Stone, che inizialmente lo metteva al secondo posto dopo il solo Jimi Hendrix nella sua classifica dei 500 migliori chitarristi del mondo, poi lo ha scalato di un paio di posizioni. Sterminate le vendite, sterminati i riconoscimenti, sono vari gruppi di cui fa parte nella sua storia, tra cui i Cream, abbiamo ascoltato questa canzone in apertura, i Cream erano un super gruppo, sono 22 gli album in studio che ha pubblicato come solista, il primo esce nel 1970, l'ultimo da pochissimo nel 2024 con il titolo Meanwhile, dopo qualche anno di pausa che Eric Clapton si era preso per motivi di salute. Nel marzo del 1991 la sua vita è devastata da una tragedia smisurata. Suo figlio di soli 4 anni, avuto dall'attrice italiana Lori Del Santo, cade, precipita per oltre 50 piani da una finestra di un grattacielo a New York. Questa canzone è per lui, viene registrata per la prima volta nella colonna sonora del film Rush, uscito quell'anno. La troviamo anche nell'album live Unplugged del 92. Grandissimo successo, ci ascoltiamo Tears in Heaven.
In Heaven, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata alla grande, grandissima chitarra blues rock di Eric Clapton. E adesso ci ributtiamo nella tragica attualità, una tragica attualità che vede purtroppo il Parlamento esautorato dalla possibilità di discutere quello che un tempo era il disegno di legge sicurezza e che adesso, firmato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, è il decreto legge sicurezza. Su questo, sull'impegno sul referendum, sulla cittadinanza e in generale su tutto ciò che sta accadendo nel sistema dei diritti, delle libertà, in carcere, fuori dal carcere, abbiamo sentito ai microfoni di Jealous Rock Riccardo Maggi, parlamentare e segretario di Più Europa.
Riccardo Maggi, partiamo dal carcere che è, diciamo, il tema della nostra trasmissione. Nordio dice che le carceri scoppiano, ma non è colpa della politica, ma della magistratura. I magistrati incarcerano troppo e poi ovviamente la gente che fa i reati. Come commenti?
Purtroppo sono affermazioni disperanti da parte del Ministro, e noi abbiamo vissuto qualche giorno fa un momento all'interno del Parlamento che doveva essere solenne in qualche modo, cioè una sessione straordinaria di discussione parlamentare dedicata alle carceri. Era stata richiesta da tutte le opposizioni, erano state presentate delle mozioni, devo dire, con una portata minima rispetto a quello che servirebbe, ma comunque la discussione c'è stata. Purtroppo però il governo nega completamente il problema, cioè nega il fatto che in questo momento, come già in altri momenti per carità, ma in questo momento in particolare nel nostro paese le carceri sono dei luoghi di illegalità da un punto di vista costituzionale e sono dei luoghi di dolore, di disperazione, di afflizione delle persone. Ci sono una serie di motivazioni e ci sarebbero una serie di interventi da fare. Le proposte sono sul tavolo. Intanto questo governo nega l'evidenza anche perché è causa in parte del problema. Questo governo ha causato cioè un'impennata degli ingressi in carcere grazie a una serie di nuove norme che hanno introdotto nuovi reati, hanno aumentato pene, hanno introdotto nuove aggravanti e che hanno addirittura nei casi di reati di lieve entità, se pensiamo agli stupefacenti, portato più persone di quelle che di quanto avveniva negli anni passati in carcere. Poi c'è la situazione del sovraffollamento. Nordio nega anche rispetto al sovraffollamento che vi sia una connessione, ad esempio, con gli atti di autolesionismo, con gli atti, con i suicidi, che vi sia. Quindi da questo punto di vista io poi l'ho definito ormai un Nordio che noi vediamo capovolto, perché noi ricordavamo un ministro Nordio che aveva scritto con Giuliano Pisapia un testo in attesa di giustizia, si intitolava se non sbaglio, con un'ipotesi di riforma del codice penale tutta improntata alla depenalizzazione, al carcere come extrema ratio, insomma l'opposto di quello che sta facendo. La sto facendo lunga. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe avere un carcere di 30.000 persone anziché di 60.000, quindi applicare più misure alternative, più messa alla prova e ribaltare quindi questo paradigma che invece vuole portarli e portarci a costruirne di nuove di carceri.
Senti, hai citato i fatti di lieve entità che sono cambiati con il decreto Caivano del settembre 2023. Adesso siamo ad un altro decreto, quello che prima era il disegno di legge sicurezza e poi, diciamo, con un colpo di mano è stato trasformato in decreto legge. Mi pare che rispetto a tutto questo discorso che ha riempito le carceri e che hai fatto fino adesso, adesso siamo però a un salto di qualità con questo decreto. Si tenta come di ridisegnare il rapporto tra l'autorità pubblica e il cittadino. È veramente un decreto illiberale, che dici?
Esattamente così, esattamente quello che hai detto. Non è un rischio, purtroppo è una realtà e dobbiamo aprire gli occhi di fronte a questa realtà che ci impone anche la responsabilità di un salto di qualità nella intransigenza dell'opposizione politica che va fatta. Allora, intanto questo scivolamento, questa ulteriore degrado, no, dello Stato di diritto, lesione dello Stato di diritto, avviene nel metodo, perché si prende un disegno di legge che era già uno schifo e che dopo un anno e mezzo di esame del Parlamento, approvato in prima lettura alla Camera, doveva arrivare questa settimana al Senato, lo si copia, in un decreto legge. In questo modo viene fuori un decreto legge in materia penale. Ci avevano insegnato a scuola, all'università, che insomma non si deve mai intervenire, insomma, sarebbe opportuno non intervenire in maniera penale per decreto. Qui abbiamo un decreto legge dentro al quale ci sono una quindicina, una ventina di norme penali, anche qui con aggravanti bizzarre a seconda del luogo dove viene commesso il reato, le cose più folli strampalate sulla canapa a basso contenuto di THC che viene diventa diciamo un reato anche quello, le madri detenute, cioè di tutto e di più, e noi dovremmo accettare che venga fatto in questo modo. Ecco, serve fare un salto di qualità nella opposizione a questo, serve mobilitarsi di più e meglio di quanto è stato fatto finora perché si stanno toccando i gangli vitali del rapporto tra Stato, sicurezza, libertà individuali, Stato di diritto e ovviamente ruolo del Parlamento, che è sempre più in crisi.
Senti Riccardo, ma in che modo ci si può mobilitare oltre quello che c'è stato? Nella società esiste, in alcuni settori, esiste nella società una consapevolezza. Nel Parlamento esiste la consapevolezza che stiamo andando verso la rottura di un patto costituzionale, che stiamo togliendo spazio civico? E in che modo le opposizioni le vedi da questo punto di vista unite e sensibili? Che potete fare in questi 60 giorni?
Allora, devo dire che purtroppo all'interno del Parlamento no, non esiste questa consapevolezza, se non ovviamente, diciamo, su una percentuale che per fortuna c'è sempre, ma è assolutamente minoritaria anche all'interno del Parlamento e dei gruppi parlamentari. Non c'è perché questo Parlamento, non per chi lo vive in questo momento, ma anche per un fatto di degenerazione che è avvenuta nelle ultime legislature, non svolge più il suo ruolo. Ormai è possibile, anzi è abituale, che durante le discussioni su provvedimenti pure importanti, decisivi, che portano delle riforme significative in peggio quasi sempre, la maggioranza non intervenga, cioè non c'è nessuno che prende la parola nel Parlamento. Allora, se nel Parlamento parla solamente una parte, l'altra non parla, il Parlamento ha perso il suo senso, che è quello di provare parlando a convincere l'altro e a trovare una soluzione che sia migliorativa rispetto a quella di partenza. Ma cosa si può fare allora? Io penso che serva un'opposizione anche parlamentare intransigente, cioè che mostri e che faccia capire nella qualità dell'opposizione al Paese la gravità del momento. E questo si può fare oltre che con l'attività parlamentare, credo, su altri due terreni. Uno è quello della partecipazione politica. Quindi tornare, come noi abbiamo fatto in questi mesi, direi negli ultimi anni, a utilizzare gli strumenti costituzionalmente previsti per mobilitare all'inizio ovviamente una minoranza organizzata, è quello che avviene con il referendum, e quindi porre all'opinione pubblica delle questioni che altrimenti restano fuori dal discorso, quello determinato principalmente dai partiti. Mi viene da dire anche a prescindere dalla possibilità di successo, anzi proprio se quella cosa è una cosa che non è inizialmente maggioritaria, perché la democrazia la si consolida o almeno la si difende facendola vivere. L'altro punto è un fatto di metodo di lotta non violenta, e cioè tornare a utilizzare la lotta non violenta, che significa utilizzare il corpo nelle situazioni in cui è messa a grave rischio la libertà o di fronte a degli atti del potere. Anche qui, quelle che possono sembrare delle modalità un po' naif o poco efficaci, in realtà sono molto efficaci, perché la non violenza fa venire fuori qual è la vera natura del potere. Se fai un atto non violento e ti opponi con una resistenza passiva, con una appunto manifestazione di ostruzionismo fisico nelle strade eccetera, questa cosa determina una reazione del potere che ne svela la sua natura e quindi fa capire a molte persone qual è il potere che abbiamo davanti.
Sono così impauriti dalla resistenza passiva che l'hanno fatta diventare un reato, però Riccardo, per chi si ritrova in carcere, che potrebbe seppellire sotto valanghe di anni di galera i detenuti che protestano usando il corpo, e questo è un punto di rottura con un ulteriore punto di rottura col patto democratico.
Assolutamente sì, e questo infatti è uno dei punti peggiori di quel DL, ora possiamo dire DL sicurezza, che colpisce davvero esprimendo un'idea della repressione del potere crudele, colpisce allo stesso modo chi manifesta magari in maniera, diciamo, non violenta e quindi facendo una scelta di non violenza, scegliendo di farlo in modo non violento, rispetto a chi invece ha commesso un atto violento nei confronti di un agente penitenziario, nei confronti di un altro operatore. Capiamo qual è, diciamo, la crudele ottusità del potere che si esprime in questa equiparazione, ma mi viene da dire che proprio per questo noi dobbiamo tornare a utilizzarla, la resistenza passiva e la non violenza, noi che siamo al di fuori delle carceri, anche per provare a contrastare quello che può abbattersi su chi è all'interno delle carceri.
Riccardo, per chiudere, hai citato il referendum. Tu e un po' la tua intuizione ha portato porterà gli italiani a votare a giugno per il referendum sulla cittadinanza. Beh, così, che cosa senti che bolle nella società italiana? Qui non dobbiamo dire dobbiamo partecipare, qui bisogna vincere, altro che partecipare.
Noi abbiamo raccolto in meno di un mese 640.000 firme, nessuno ci credeva all'inizio, nessuno, diciamo esponenti politici, leader politici, sindacali di altro eccetera. Anzi, ci dicevano: voi siete pazzi, sarà un boomerang, sarà controproducente, sarà. Poi, quando abbiamo raccolto le firme, in diversi mi hanno detto: beh, era troppo facile in questo modo. Allora, che vuol dire? Vuol dire che tra queste due affermazioni, tra non ce la farete mai ed era troppo facile, in mezzo c'è qualcosa che esiste nella società e che probabilmente va risvegliato, va sollecitato, va mobilitato. Hanno firmato soprattutto giovani e donne, giovani donne tra i 18 e i 30 anni, cioè la fascia di popolazione che poi va di meno a votare. Ecco, allora noi dobbiamo riuscire a fare in questi due mesi, perché esattamente tra due mesi si voterà, un altro miracolo laico, che è quello di portare milioni di persone a votare, secondo me non solo puntando sul merito del quesito, una riforma di una legge che è nata vecchia, che esclude e tratta ingiustamente molte ragazze e ragazzi nati o cresciuti in Italia, ma che li discrimina di fatto, ponendogli una serie di ostacoli al pieno godimento dei diritti di cittadinanza, ma anche puntando proprio sulla democrazia, sul valore del voto, in un momento in cui nel mondo da più parti, a cominciare dagli Stati Uniti, ci dicono che la democrazia non serve, non funziona, non è efficiente, non garantisce la libertà, ci spiegheranno poi qual è l'alternativa, ma direi che proprio per questo questo referendum deve assumere un valore ancora più forte in questo momento. Sarà difficilissimo, a partire dalla questione di informazione, che come sempre sappiamo è la questione centrale, dare l'informazione ai cittadini per informarli che si vota prima di tutto e poi cosa si vota, ma sarà, io credo, una lotta decisiva e entusiasmante.
Beh, forse, diciamo, facciamo dei calcoli, faccio un calcolo così, il calcolo proprio rapido, se supponiamo alle ultime elezioni quanta gente è andata a votare? 15 milioni?
No, un po' di più, credo, una ventina di 20 milioni.
20 milioni, meno della metà. 20 milioni è che erano il meno del 60%, intorno al 60%.
Esatto.
Al 60%. Quindi ragioniamo sui 20 milioni. Quindi significa che noi dobbiamo far sì che ognuno di quelli che ha firmato deve convincere 30-40 persone.
Vessa così, no?
È possibile, un ragazzo a scuola deve convincere i 23 della sua classe, non ne convincerà 23, ne convince 18, e i 18 devono parlare con le loro mamme, gli zii, i cugini, ecco, la classe, la zona grigia. Puntiamo alla zona grigia, Riccardo.
Esattamente.
Contro la zona nera, noi puntiamo alla zona grigia. Grazie, Riccardo.
Grazie a voi, a presto.
Ciao. Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, e noi torniamo a Eric Clapton, torniamo indietro nel tempo. La canzone che ci andiamo ad ascoltare adesso è quella che ha conquistato Patty Boyd. Come avrebbe mai potuto non lasciarsi conquistare? È una delle canzoni più famose della storia del rock. La canzone è scritta da Eric Clapton insieme a Jim Gordon, grandissimo batterista negli anni 60 e 70 con problemi mentali, morto in carcere nel marzo 2023 dopo decenni di prigione per l'omicidio della madre avvenuto nel 1983. Il brano esce in un grande album del 1970 dei Derek and the Dominos, uno dei vari gruppi di Eric Clapton, che è durato pochissimo e ha pubblicato solo questo album in studio. Il disco è un vero capolavoro, il titolo è Layla and Other Assorted Love Songs. Alla batteria suona Jim Gordon, alla chitarra Eric Clapton, inconfondibile qui il riff di apertura. Ci ascoltiamo Layla.
Nobody's waiting.
Leila, siamo con Eric Clapton in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso entriamo in carcere con il giornale Radio dal Carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e da Milano Bollate, dove ancora si sente il dolore per il suicidio di una donna avvenuto lì nei giorni scorsi. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
L'hanno varato per decreto, sostenendo che c'erano le condizioni di urgenza e necessità. Di urgenti e necessarie ci sarebbero davvero migliaia di cose da fare qui nelle carceri, qui a Re Bibbia, e non certo quella a cui pensa il governo. Comunque sia, le nuove norme volute dall'esecutivo con decreto riguardano da vicino le nostre condizioni di detenuti, la aggravano drammaticamente, perché ora si sono inventati addirittura il reato di resistenza passiva, che punisce chi, anche se egualmente, si rifiuta di eseguire un ordine sbagliato o chi da fuori dal carcere promuove condotte di rivolta nelle carceri. E magari dentro questa espressione potrebbero rientrare chiunque denunci le drammatiche condizioni di vita negli istituti di pena. Forse, perché no, anche questa radio se ne parla ovunque, anche se va detto che l'opposizione a questa norma è ancora debole. Resta il fatto che queste norme verranno subito applicate, e allora come si può continuare a denunciare quei miliardi di cose che non vanno qui a Re Bibbia? Come si può continuare a battersi per condizioni di vita più dignitose nelle carceri? Sentiamo cosa ne pensano in redazione.
Come si fa? Bisogna annunciarlo e scrivere per mandarlo fuori, perché se uno si ribella qui dentro è finita. Prendi i rapporti ogni o alzi una mano, o alzi una cosa, prendi i rapporti ogni minuto. Se te chiudi fuori, fai la resistenza fuori, che non rientri in cella, è rapporto. Bisogna comunicare col fuori, però in che modo, questo non lo so. Gabriele, G12, Re Bibbia.
Niente, adesso non si può fare nulla, proprio nel vero senso della parola. Qualsiasi cosa che tu fai viene punito. Perciò poi con l'ultimo decreto addirittura, niente, non si può fare nulla. Poi hanno fatto questo muro apposta per non farci vedere le cose che ci sono qua dentro. Qui dentro è tutto fuori norma, però la situazione è questa per noi. Non abbiamo nessuna possibilità. Solo che denunciare fuori, mandare qualche lettera fuori e far sapere ai familiari, eccetera, perché per il resto noi non possiamo fare proprio niente. Obino Franco, G12.
Allora, per portare le denunce fuori bisogna soltanto che farsi sentire. In che modo? Scrivere, sicuramente scrivere e raccontare quello che succede dentro a un carcere. Per quanto riguarda questo nuovo decreto, credo che invece di andare avanti come ci è stato tanto promesso, qui stiamo tornando ancora più indietro, cioè stiamo facendo la scalinata inversa. Tanto fumo agli occhi, ma in sostanza non ci sta più niente. Gianluca.
Tre mesi dopo la visita del Papa. La spiritualità in carcere per me è stata un'ancora di salvezza, perché fuori avevo perso ogni speranza. Entrando in carcere per la prima volta è stato un colpo tremendo. Piano piano mi sono riavvicinato alla fede, ricominciando a credere a me stesso, aiutando chi sta più in difficoltà di me. Mi ha insegnato anche a perdonare le persone che mi hanno fatto del male. Per credere nella fede bisogna amare le persone anche se sono dei nemici, e si può ottenere qualsiasi risultato. Come dice Papa Francesco, questo è il giubileo della speranza, quella speranza che avevo perso e adesso ho ritrovato nella fede e mi manda avanti nella vita. La speranza non bisogna mai perderla. Gabriele, G12, Re Bibbia.
Volevo chiedere a voi ragazzi, adesso che avete avuto questo approccio col carcere e state conoscendo noi detenute, voi cosa vi aspettavate, diciamo, conoscendo detenuti, detenute?
Io in verità sono arrivata qua senza aspettative, perché sapevo che sarei arrivata qui e avrei incontrato delle persone, prima di tutto. Le persone che sono qui dentro probabilmente hanno sbagliato, ma anch'io sbaglio ogni giorno della mia vita e faccio degli errori. In questo momento, sentendo i vostri racconti, mi emozionano tantissimo, perché capisco il vostro dolore. Veramente sapere che ci sentiamo tutti soli, e io immagino quanto sia grande la vostra sofferenza a stare qua dentro, a non avere accanto le persone che avevate fuori, che sapete benissimo che vi vogliono un bene dell'anima, e sapere che siete qui dentro e non potete in ogni momento andare a chiedere un abbraccio alla mamma come farei io, mi fa sentire malissimo per voi.
Così si sentono le nostre figlie, caro la vostra età.
Hai fatto affiorare in me una cosa importante, la famiglia, la mamma. Ecco, io ero classico tipo papà dipendente, poi ho perso il papà nel 2017 e è iniziata la tragedia. Davo per scontato, mia mamma c'era, sì, c'è sempre stata, fai salti mortali, non manca un colloquio, guai, piuttosto rifiuta un day hospital, ma lei c'è. E mi chiedo la ragione per cui, nonostante tutto, lei continua ad amarmi infinitamente. Perché è una mamma, e le mamme sono questo. Però io prima davo per scontato il suo amore. Da quando sono qui l'ho recuperato. Non vedo l'ora di vederla. Al telefono abbiamo discusso, ancora. Abbiamo 10 minuti di telefonata, abbiamo discusso, rimesso giù, ritirato su. Mamma, perché non riusciamo a comunicare? Vuoi che ti dica la verità? Perché ho un'ansia tremenda anch'io.
Allora, io ovviamente sono una mamma, ho 2 figlie. E è successo quello che è successo. Di colpo io ero la classica mamma, proprio presente, in tutto per tutto. Mi è successa una cosa purtroppo brutta e sono qua. Quello che però io qua ho riflettuto, che secondo me è una cosa... Sai, quando sei fuori c'è una famiglia, c'è la mamma, ci sono i figli... Quella è la tua mamma, non l'hai scelta. Io invece qua ho capito che le mie figlie mi hanno scelta. Mi hanno scelta perché hanno deciso di starmi vicino, continuare a esserci, a venirmi a trovare. Cioè, mi sento fortunata, privilegiata di essere stata scelta dai miei figli.
A proposito della domanda che faceva Mayla, come vi abbiamo percepito? Io, come Gaia, non avevo aspettative, ho detto. Però la prima cosa che ho percepito entrando in questa stanza è proprio un alone di umanità, e vi ho guardato in faccia e ho detto, cavoli, queste signore assomigliano tutte alla mia mamma. Sono molto affettuose anche tra di loro, hanno... Infatti sono tornata a casa e ho detto, mamma, cavoli, sono rimasta super stupita, perché io ovviamente... Non mi interessa sapere cosa è successo, perché sono lì, eccetera. Ma sono andata lì e ho detto, cavoli, una di loro potrebbe essere la mia mamma.
Negli ultimi 2 giorni ho rivalutato, che in realtà non è un rivalutare, però ho visto con occhi forse nuovi tutti dei momenti che sembrano banali quando li vivi, e poi però li perdi e sai che non puoi più riviverli.
No, io ci tenevo solo a dire che è stato un momento molto toccante, e secondo me spesso non ci si rende conto di quello che si ha finché non si tocca con mano il dolore, quello vero. E secondo me è importante saper trasformare tutto questo in qualcosa di positivo, in qualcosa di bello.
Penso che comunque la vita sia un dono, e che non bisogna perdere il tempo che abbiamo a disposizione.
Io ho avuto la fortuna comunque di crescere con dei genitori che hanno fatto tanto per me, per una famiglia che ha fatto tanto per me, e che io riconosco che ho sempre dato importanza alla vita, perché è una cosa importante.
Mi sento di dire in finale che la vita è preziosa, ha un peso, non si dà nulla per scontato, bisogna fare di ogni momento, sia fuori che dentro, un tesoro. E soprattutto ricordarsi anche che abbiamo sempre qualcuno a fianco, e imparare a dire ho bisogno.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici musicisti che ci propongono la loro interpretazione della canzone di Eric Clapton tratta dall'album Slow Hand del 1975, il titolo è Lay Down Sally e noi a Bollate lasciamo il microfono.
You got somewhere to go, but once you make yourself at home and stay with me, don't you ever leave. Lay down, Sally, and the rest of you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Lay down, Sally, a cantare non era Eric Clapton, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di J. Laus Rock, il nostro Carmelo Musumeci, che ci apre gli occhi e il cuore sulla pena dell'ergastolo dalla sua rubrica L'ergastolano.
Rugando fra le mie cose ho trovato questa frase che avevo scritto tanti, ma tanti anni fa. Siamo come cadaveri in attesa di essere sepolti. Qui viviamo solo in un mondo di ombre. Nel cuore di un ergastolano arriva solo l'eco della vita, che è al di là dal muro di cinta. E possiamo usare solo i nostri sogni per immaginare la realtà che c'è nel mondo dei vivi. Il dolore di un uomo ombra che non tornerà mai libero è come l'acqua di una fonte che non smette mai di sgorgare. Per noi vivere è come bruciarsi senza riscaldarsi. L'ergastolo è peggiore della pena di morte perché mentre i prigionieri defunti dormono e riposano sotto terra, gli uomini ombri in vita si dannano l'anima sopra la terra.
L'ergastolano Carmelo Musumeci.
E abbiamo tempo solamente per ascoltare insieme un altro classico della produzione di Eric Clapton. Siamo andati un po' in ordine sparso. Il brano è di J.J. Cale. Notissima però la cover di Clapton pubblicata ancora nell'album Slow Hand del 1977. Uno dei primi vinili che io abbia mai comprato. Arriva Cocaine.
Cocaine, finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock che abbiamo dedicato ad Eric Clapton. Durante la settimana potete ascoltare le puntate passate in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte capita anche di venire suonati in prigione. Noi saltiamo la settimana di Pasqua e vi facciamo dunque gli auguri, ci sentiamo tra 2 settimane. L'augurio per tutti è di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Golnella.